Siamo nello spazio con gli amici e i colleghi di ADAPT, Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali, in studio che vi parla Valeria Manieri. Abbiamo in collegamento Andrea Tundo, ricercatore per ADAPT. Buongiorno, ben ritrovato.
Buon pomeriggio Valeria, buon pomeriggio a tutti.
Parliamo di intelligenza artificiale, il rapporto ovviamente con il lavoro e gli ambienti di lavoro. C'è un articolo, tra l'altro, su bollettino ADAPT delle scorse giornate, di un paio di settimane fa per la verità, proprio a cura di Andrea Tundo, dal titolo Intelligenza artificiale negli ambienti di lavoro tra fantascienza, business e realtà. Di che cosa si tratta?
Sì, grazie della parola Valeria. Praticamente intelligenza artificiale è uno slogan, un qualcosa che ancora oggi facciamo fatica a definire, di cui si parla molto, ma senza una contezza proporzionale appunto alla quantità delle parole che si sprecano al riguardo. Il 15 maggio scorso l'Agenzia Europea per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, che opera nell'ambito dell'Unione Europea e con sede a Bilbao, che tra l'altro da poco ha festeggiato i 25 anni di vita, appunto redatto e pubblicato un documento che tratta il tema dell'intelligenza artificiale, ripercorrendone un po' le origini. Dunque, quando è nato il dibattito, quando si è iniziato a parlare di intelligenza artificiale e in che cosa consiste essa attualmente. Dalla lettura appunto di questo importante scritto, ricaviamo dunque che l'espressione comincia a prendere piede a partire dal 1956, quando un gruppo di accademici, capitanato da John McCarthy del Dartmouth College in New Hampshire, hanno cominciato appunto a interrogarsi sulla possibilità che le macchine fossero realmente intelligenti. Intelligenti dunque come l'uomo, capace di prendere decisioni autonome in vista del perseguimento di determinati obiettivi. È da allora che il dibattito ha preso piede, per esplodere poi nei giorni d'oggi, al giorno d'oggi, e oggi addirittura si è arrivati alla distinzione di due diverse forme di intelligenza artificiale, una tra virgolette un po' più soft, che viene ribattezzata weak AI, e che sarebbe appunto quegli strumenti con funzione per lo più assistenziale, servente rispetto all'attività umana, i quali si differenziano dalla strong o universal intelligenza artificiale, cioè quella un po' più hard, proprio per il fatto che non sono capaci, tra virgolette, di pensare e comportarsi come gli uomini. A differenza della weak AI, la strong, comunque l'intelligenza artificiale è un po' più profonda, è da riferirsi invece a quegli strumenti, a quegli apparecchi, essi sì definibili realmente umani, nel senso di essere autonomi nell'assunzione di decisioni grazie all'osservazione dell'ambiente circostante e
Certo.
ovviamente agli input che l'uomo stesso gli dà. Parlando di intelligenza artificiale, infatti, non dobbiamo dimenticare che si tratta pur sempre di un'intelligenza derivata, qual è appunto quella delle macchine rispetto ai loro genitori, che sono appunto gli uomini, con la conseguenza
Un'intelligenza
appunto.
imitativa, sostanzialmente.
Sì, possiamo sbilanciarci in questi termini, con il rischio appunto che la stessa intelligenza della macchina erediti alcuni malfunzionamenti, alcune discriminazioni, in generale alcune imprecisioni derivanti dai progenitori, dunque dal programmatore dell'algoritmo che governa l'apparecchio o da parte di chi effettivamente utilizza l'apparecchio. Così è ad esempio nell'ambito dell'HR, dunque delle risorse umane, dove si diffondono sempre di più strumenti cosiddetti di people analytics, ovvero strumenti appunto capaci di indagare a fondo le abitudini, le preferenze e aspetti che vanno anche oltre la vita lavorativa del dipendente o del potenziale tale, e che recano con sé diversi rischi, in primis appunto quello della discriminazione, discriminazione che verrebbe ereditata dal progenitore, sempre
Certo.
utilizzando questa metafora, con il rischio appunto che la discriminazione, magari anche inconsapevole, del programmatore si ripercuota poi sul funzionamento dell'apparecchio stesso.
E volevo farti una domanda. Secondo te, diciamo, il nostro sistema produttivo a che punto è in fatto di recepire appunto queste nuove sfide del 4.0 dell'intelligenza artificiale? Quindi processi da una parte di robotizzazione dei sistemi e dei processi produttivi, dall'altra ovviamente di maggiore ingegneria gestionale, organizzazione del lavoro con l'utilizzo di macchinari, di computer e di appunto sistemi sempre più sofisticati.
Allora, riguardo innanzitutto opportuno una premessa, ovvero distinguere il fenomeno della robotizzazione dal più specifico fenomeno determinato dagli strumenti di intelligenza artificiale. Per robotizzazione, infatti, si intende la sostituzione del braccio umano con quello robotico,
Certo.
che ben ha portato risvolti positivi per la stessa salute e sicurezza dell'uomo, evitando appunto che il lavoratore umano continuasse a occuparsi delle stesse mansioni, magari ripetitive, routinarie e dunque anche piuttosto alienanti. Da questo punto di vista, dunque, sicuramente la robotizzazione ha avuto un impatto positivo. E, per quanto, tornando alla domanda originale, ovvero a che punto è il nostro paese, tra virgolette, è un tema sicuramente da approfondire. Certo è che gli investimenti riguardanti appunto l'intelligenza artificiale sono in crescita esponenziale, il che non deve sorprendere dal momento che appunto il progresso tecnologico si configura oggi come uno degli assi lungo i quali misurare la competitività aziendale. Dunque è normale che gli investimenti appunto rispetto al progresso tecnologico e di conseguenza rispetto all'intelligenza artificiale, che nel corso del progresso tecnologico riveste una fondamentale importanza, sono destinati a crescere senza sosta. Certo è che la competitività, la produttività che può derivare positivamente appunto dall'implementazione di strumenti di intelligenza artificiale, corre il rischio di risultare mortificata qualora non venisse accompagnata appunto da tecniche di tutela per i lavoratori, ma anche per persone terze, quali fornitori, clienti e
Certo.
quant'altro. Infatti le stesse macchine, gli stessi strumenti di intelligenza artificiale possono recare con sé diversi rischi, come abbiamo visto quello discriminatorio che rappresenta soltanto un di cui, ma anche rischi per la salute e per la protezione soprattutto dei dati personali. Ecco perché molte istituzioni internazionali, in primis le OSCE, combattono appunto affinché l'implementazione di tali strumenti sia preceduta da un'efficace opera di formazione dei lavoratori che troveranno poi a misurarsi con queste macchine, in modo tale appunto da attenuare il divario di informazione e di comunicazione che separa ancora oggi l'uomo dalla macchina e soprattutto per stimolare la fiducia stessa del lavoratore nei confronti della macchina. È chiaro come la fiducia costituisca la base per qualunque rapporto, così come sarà il rapporto tra umani, lo stesso si potrà dire rispetto al rapporto tra umani e macchine. Per cui la formazione viene sicuramente considerata uno degli strumenti mediante i quali attenuare i rischi derivanti dall'implementazione di strumenti di intelligenza artificiale. Questi strumenti infatti sono destinati a spopolare nel breve periodo, ma soprattutto nel medio-lungo termine, è importante che le aziende non dimentichino come la produttività che possa derivare da un investimento in intelligenza artificiale possa risultare del tutto sacrificata qualora lo stesso strumento si macchi poi di un infortunio rispetto a un lavoratore oppure di una lesione alla sua dignità dal punto di vista della protezione dei dati personali. La normativa appunto che circonda questa materia, la materia della riservatezza, prevede oggi delle pesanti sanzioni che rischierebbero appunto di vanificare ogni apporto positivo derivante da strumenti di intelligenza artificiale. Per cui il tema dello sviluppo tecnologico in generale, in particolare appunto degli strumenti di intelligenza artificiale, è oggi strettamente connesso con quello della salute e sicurezza dei lavoratori e con quello della loro riservatezza. Si tratta dunque di un rapporto tra macchina e dignità umana che non può essere a tutto vantaggio dei primi, ma anzi è la macchina che deve pur sempre svolgere una funzione servente rispetto all'attività umana. D'altronde non dimentichiamoci che tali strumenti, per quanto intelligenti, sono pur sempre frutto di un'intelligenza umana, quale quella del programmatore, dell'inventore, del gruppo di lavoro che l'ha programmato. Per cui è sempre all'uomo che viene rimessa in ultimo la parola e il destino di tali strumenti.
Ci dobbiamo fermare qui, grazie davvero ad Andrea Tundo per essere stato con noi, e grazie agli amici di ADAPT. Vi ricordo i nostri riferimenti: www.radioradicale.it, www.adapt.it, bollettinoadapt.it. Seguite anche Radio Radicale e i colleghi di ADAPT sui social network, Facebook, Twitter, principalmente anche qualcosa su Instagram più di recente. Infine, per scriverci, farci avere i vostri commenti o solo dirci che ci ascoltate, io ascolto @radioradicale.it. Alla prossima.
Grazie Valeria.